Buongiorno e bentornati in questa nuova puntata di Io non mi rassegno, la rassegna stampa commentata di Italia che cambia. Nella puntata di oggi parliamo della situazione in Myanmar dopo il colpo di stato militare, insomma con l'esercito che sta stringendo la presa sulle varie città birmane. Parliamo delle elezioni in Kosovo, parliamo della chiusura della centrale a carbone di La Spezia e infine dello strano scambio di messaggi fra Elon Musk e Vladimir Putin che potrebbero farsi una chiacchierata sul nuovo social Clubhouse. Comunque, cominciamo dalla prima notizia di oggi, appunto aggiornamenti dal Myanmar. Nel fine settimana la giunta militare ha inasprito le misure di controllo sulla popolazione perché dapprima ha sospeso alcune parti di una legge in modo da poter sostanzialmente arrestare persone sospette, perquisire proprietà private senza l'autorizzazione del tribunale e spiare le conversazioni private, questo durante il weekend praticamente. Sono state sospese alcuni articoli di una legge per cui adesso alla giunta vengono consentite queste cose. Inoltre sono stati introdotti alcuni emendamenti al codice penale che permettono di incarcerare fino a 20 anni chiunque inciti all'odio nei confronti del governo o dei militari, sia con parole, sia con simboli, sia con cartelloni, con insomma qualsiasi strumento praticamente. E da ultimo, come se non bastasse, nella notte fra domenica e lunedì, la giunta ha bloccato internet in quasi tutto il paese, sono rimaste attive solo circa il 14% delle connessioni, dopo fra l'altro che nei giorni scorsi già aveva bloccato diverse piattaforme social. E ha imposto un coprifuoco fra le 4 di notte, scusate, fra le 20 di sera e le 4 del mattina. Coprifuoco che, assieme alle altre misure, secondo i manifestanti, potrebbe aiutare e avrebbe già aiutato la polizia in questa, insomma, nella notte appena trascorsa, a effettuare raid notturni per arrestare gli oppositori. Per difendersi, la popolazione ha già organizzato una serie di contromisure, tipo delle ronde di quartiere per vigilare che non avvengano fatti strani, appunto arresti ingiustificati, rapimenti, addirittura all'interno del proprio quartiere. Ma questo è reso più difficile dal fatto che da ieri, cioè da lunedì, è stato schierato l'esercito nelle principali città del paese, fra cui Naypyidaw, Rangoon e Mandalay. Esercito schierato ufficialmente per scoraggiare, insomma, anche praticamente per scoraggiare le manifestazioni contro il colpo di stato del 1º febbraio, ma anche appunto probabilmente per scoraggiare anche altri tipi di aggregazione fra persone, tipo appunto questa sorta di ronde auto-organizzate per difendersi dall'esercito stesso e dalle forze dell'ordine. Nel frattempo, Aung San Suu Kyi, la leader del partito che era al governo e quindi insomma della Lega Nazionale per la Democrazia, e di fatto, anche se non ufficialmente, a capo del governo del Myanmar prima del colpo di Stato, è ancora agli arresti domiciliari in una località che non è stata resa pubblica. Agli arresti, ricordo, con l'accusa abbastanza stramba di aver importato illegalmente degli walkie-talkie all'interno del paese, e ha parlato con un giudice solo in videoconferenza e non ha ancora potuto vedere i suoi avvocati. Questo è quello che sappiamo appunto della leader e attivista dei diritti umani Aung San Suu Kyi. Questa è un po' la situazione. Fra l'altro, c'è anche un articolo molto interessante di Internazionale che vi lascio assieme a tutti gli altri sulla pagina della rassegna stampa di italiachecambia.org, che parla degli interessi economici che stanno dietro al colpo di Stato e quindi di come Minh Aung Hlaing, che è il generale che ha guidato il colpo di Stato, abbia agito presumibilmente o almeno in parte per proteggere anche il patrimonio personale proprio e quello della propria famiglia, visto che sarebbe andato in pensione a breve, a pochi mesi da quando poi c'è stato il colpo di Stato, e rischiava di diventare oggetto di indagini finanziarie. È un articolo molto interessante, leggetevelo, parla poi anche degli intrecci con la Cina, insomma, ci sono vari aspetti interessanti anche dal punto di vista economico e finanziario dietro a questo terribile colpo di Stato. Va bene, passiamo ad altro. Ovviamente è una situazione che continueremo a monitorare, quella del Myanmar, ma per oggi passiamo ad altro, perché ci sono state le elezioni in Kosovo e il partito di sinistra Vete Vendosie, scusate, ha ottenuto la maggioranza dei voti, quindi ha ottenuto una vittoria abbastanza schiacciante. L'ex premier Albin Kurti, quindi, che era il candidato premier, dovrebbe tornare appunto a guidare il paese, a essere il primo ministro del paese. Però vi volevo fare un attimo il quadro, perché la politica kosovara è abbastanza complicata, come lo è anche la storia del paese d'altronde. E il partito che ha vinto, il Vete Vendosia, è considerato un partito di sinistra nazionalista e anti-establishment, e aveva già vinto le elezioni nell'ottobre del 2019 con Kurti, che era stato eletto primo ministro in seguito a un accordo di governo con il partito di centrodestra Lega Democratica del Kosovo. Nel marzo del 2020, però, cosa era successo? La Lega Democratica del Kosovo aveva deciso di sfiduciare il primo ministro e passare all'opposizione. Quindi era caduto il governo, era stato nominato primo ministro un politico della Lega Democratica del Kosovo, Abdullah Hoti, che però nel dicembre scorso, dicembre 2020, era a sua volta caduto perché la Corte Costituzionale kosovara aveva annullato il voto di fiducia di un deputato che nel frattempo era stato condannato per corruzione e quindi anche a 1 anno e 3 mesi di carcere. Quindi era terminato così anche il governo Hoti, si era andati no nuovamente alle elezioni, che sono appunto quelle che ci sono state adesso in questo weekend. Nel frattempo, però, anche il presidente del Kosovo, Hashim Thaçi, era stato incriminato per crimini di guerra e crimini contro l'umanità presso il Tribunale Speciale per il Kosovo dell'Aia, nei Paesi Bassi. E quindi una politica giovane, Vjosa Osmani, è stata eletta presidente, del Kosovo ad interim. È diventata molto popolare e a queste ultime elezioni ha appoggiato come indipendente la lista di Kurti, che alla fine appunto ha vinto. Spero ci abbiate capito qualcosa perché appunto, vi ripeto, la situazione è molto complessa. Spero che abbiate, insomma, tutti i vari passaggi sono abbastanza complicati, ma è anche per rendere un po' l'idea di questa complessità che governa la politica del paese in realtà ormai da diversi anni. Comunque, come prima dichiarazione, Kurti, quindi premier in pectore, si è impegnato a lottare contro la corruzione e la povertà. Va bene, chiusa la parentesi kosovara, torniamo in Italia, dove un comunicato del WWF ci annuncia la buona notizia che il ministro dell'Ambiente ha formalmente confermato che la centrale a carbone di La Spezia cesserà la sua attività entro il 2021. E si tratta di una centrale da 600 MW elettrici. E la sua chiusura rappresenta una tappa importante comunque per il percorso dell'Italia, del nostro paese, verso la fuoriuscita dal carbone. Però, come che ricorda il comunicato del WWF, sebbene il carbone sia il peggiore dei combustibili fossili, perché è quello che inquina di più, che emette più CO2, quindi comporta più, diciamo, crea più danni all'ambiente, sia per quanto riguarda i cambiamenti climatici, sia per quanto riguarda la salute umana, sia per quanto riguarda le nanoparticelle presenti nell'aria, il particolato. Però la fuoriuscita del carbone non deve diventare un alibi per puntare sul gas, un combustibile che comunque non consentirebbe di contrastare i cambiamenti climatici, perché comunque viene bruciato, emette CO2. E poi, insomma, spesso estraendolo e trasportandolo fuoriesce anche questo gas che a sua volta è il metano, quasi sempre è un potente climalterante, un potente gas climalterante, quindi insomma non è una buona idea quella di passare dal carbone al gas. Ultima notizia del giorno, che è più una curiosità forse che una notizia, ma è una curiosità curiosa per così dire. Elon Musk e Vladimir Putin potrebbero farsi una chiacchierata su Clubhouse. È una cosa talmente strana e a suo modo divertente che non potevo non parlarne, perché immaginare due degli uomini più ricchi e ognuno a modo suo più influenti e più potenti del mondo che potrebbero farsi una chiacchierata in una stanza di un social network, non lo so, ha un che di strano e di esilarante al tempo stesso. Comunque, praticamente sabato pomeriggio, tramite il suo profilo Twitter, Musk ha scritto a Putin: ti andrebbe di avere una conversazione su Clubhouse taggando l'account ufficiale della presidenza della Federazione Russa. E poi ha aggiunto in cirillico: sarebbe un grande onore poter parlare con te. Clubhouse, per chi non lo sapesse, è questa nuova piattaforma di messaggistica vocale che sta diventando già molto popolare, una sorta di podcast in live stream continuo 24 ore su 24, in cui ognuno può creare delle stanze, invitare altre persone e parlare, chiacchierare, trasmettere, insomma. E cosa è successo poi? Dopo un giorno di silenzio, il portavoce del Cremlino ha dichiarato alle agenzie di stampa russe che Putin si è detto interessato alla proposta e quindi, insomma, con alcune frasi, tipo prima di tutto dobbiamo capire cosa significhi questa richiesta, che cosa stia venendo proposto, dobbiamo verificare il tutto, poi risponderemo, però appunto ha detto che il presidente Putin ha trovato la proposta molto interessante, sebbene lui non usi personalmente social network, non li gestisca lui, però si è detto interessato alla proposta. Sul motivo dell'invito c'è un bel chiacchiericcio diffuso, come spesso accade con le iniziative dell'imprenditore piuttosto eccentrico Elon Musk, insomma, imprenditore sudafricano, naturalizzato statunitense. E secondo alcuni, diciamo, l'invito a Putin potrebbe essere una manovra di marketing, semplicemente visto che Musk è un fervente sostenitore e forse chissà anche un investitore appunto di questo nuovo social Clubhouse e quindi potrebbe voler catalizzare ancora di più l'attenzione verso Clubhouse, oppure potrebbe essere un tentativo di mediazione per risolvere la questione di Starlink, che è il servizio internet a banda larga satellitare di SpaceX che il governo russo, che è insomma idea, progetto di Elon Musk, che il governo russo ha recentemente osteggiato minacciando sanzioni nei confronti dei cittadini intenzionati a usarlo, quindi non si sa bene, ma anche qui staremo a vedere, vediamo come evolve la cosa. Detto ciò, io vi saluto e vi do appuntamento a domani con una nuova puntata di Non mi rassegno, sempre alle 10 e sempre per 10 minuti, e come ogni giorno vi ricordo che chi si rassegna è perduto.